L'umano disse, questo come qualcuno è venuto a dirmi durante la pausa, giustamente, immediatamente l'umano dice: la donna che tu mi hai messo a fianco. Prima colpa, la donna. Seconda colpa, ma sei tu che potevi evitarmi di mettermi questa compagna. Non da poco, anche nelle nostre relazioni tipiche, quando si fa qualcosa, ma non è che ho tutta la colpa io, la donna, quella che tu hai dato con me, hai dato a me, traduzione molto letterale, quella mi ha dato dell'albero e ho mangiato. Che ci devo fare? Tu me l'hai data. Adonai Elohim disse alla donna, siamo nella inchiesta, nelle indagini, continuano le domande. Adonai Elohim disse alla donna: che cosa hai fatto? Frase tipica della del modo di parlare giuridico. Che cosa hai fatto? Anche nella formulazione ebraica è così. La donna disse, lei dice la verità, non si nasconde, dice: è il serpente che mi ha ingannata. Finalmente l'inganno finalmente si è scoperto. Questo serpente era uno che mi lantava di conoscere e invece ha ingannato. La donna capisce, la donna ha avuto questa esperienza dell'inganno, mi ha ingannata e ho mangiato. Siamo arrivati al punto focale e infatti Dio parla al serpente: perché hai fatto questo? Maledetto sei tu più di ogni bestiame e più di ogni vivente nei campi. Ultimo gioco di ebraico, però ormai vi ho detto tutto, bisogna dire anche 30, ho fatto 30, facciamo 31. Sapete come si dice maledetto in ebraico? Arur. In questa astuzia perversa è molto vicino alle conseguenze che questa astuzia porta, a quella che noi chiamiamo la maledizione. Ecco perché è davvero un magistrato che sta condannando o farà vedere ad ognuno la responsabilità della propria colpa. Arum, sei stato Arum, hai usato la tua astuzia e la tua nudità, l'hai usata per imbrogliare. Qual è la conseguenza? Essere Arur. L'ebraico ce li ha molti, non sono vezzo, questi giochetti, non è vezzo, perché i salmi funzionano con queste piccole varianti di parole. Noi in italiano non li apprezziamo molto, ma in ebraico c'è una lettera che cambia e fa vedere come quello che si era detto prima, magari positivo, è diventato negativo quasi per niente. E qui abbiamo visto che l'astuzia è stata fatta in piccolissime cose, ha detto mezze verità, l'ha imbrogliata in sottigliezze, non ha detto così tante grandi bugie. Sì, esatto. Sul tuo ventre andrai e polvere mangerai tutti i giorni della tua vita. Credete che prima di allora i serpenti avevano i piedi? Avevano, non so, le ali? È una constatazione. E ancora una volta questo serpente appunto rappresenta l'animale o questa bramosia, questa inclinazione. E appunto qual è la sua condizione? È quella di strisciare sul ventre rispetto a tutti gli altri animali. In una zoologia un po' generale, mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Pensate a questo polvere, anche l'uomo da polvere sei e polvere tornerai. Da quella polvere era stato fatto l'uomo e tutti gli animali. Ritorna a questa condizione di mangiare la sua stessa terra, cioè la stessa cosa attraverso la quale è stato creato. E un'inimicizia metterò tra te e la donna, tra il tuo lignaggio, quello che noi chiamiamo stirpe, la traduzione è maschile perché dobbiamo stare attenti a una cosa, tra il tuo lignaggio e il suo lignaggio, lui, cioè il lignaggio, la stirpe, ti schiaccerà la testa e tu gli ferirai il calcagno. Nella tradizione un po' patristica, siccome stirpe anche in italiano, come anche in ebraico, è femminile, allora il fatto che si sia scritto lei ti schiaccerà il calcagno è stato riferito alla donna, invece nel testo ebraico è riferito alla stirpe, cioè alla discendenza della donna, che nel testo significa tutti coloro che si opporranno a te ti schiacceranno la testa, perciò è dato a ciascuno. Invece nella tradizione, come sappiamo bene, è stato dato alla Madonna, ma capiamo bene come è la stirpe della Madonna che ha schiacciato il calcagno definitivamente del serpente.
Io ho visto una statua, c'è la Madonna, c'è un bambino in un'arancia
e schiacciava. Questa è l'idea. In questo vi chiedo di tenerlo, perché appunto è la stirpe della donna che riconoscerà l'ingannatore e che non confonderà più Dio con il male. Stirpe della donna è chi porrà fiducia in un Dio che si impone un limite. È stato chiaro questo delineaggio?
No.
Domenico, torniamo indietro un attimo. Noi siamo abituati a dire: un'inimicizia metterò tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Lei ti ferirà la testa e tu gli insidierai il calcagno. E l'idea è la donna che ti farà questo. Invece nell'ebraico ho tradotto con lineaggio, perché è la stirpe che mette, la stirpe della donna che metterà il piede sulla testa. Sarà la stirpe della donna a dover combattere con ogni giorno con l'ingannatore. Più chiaro? Sì. 3:16 alla donna, la famosa traduzione molto letterale. Vi chiedo di guardare questa traduzione di Venet, ma è letteralissima, sembra di leggere ebraico. Moltiplicare, moltiplicherò, ridondanza tipica per dire veramente saranno moltiplicate, la tua pena e la tua gravidanza, con pena partorirai i tuoi figli. Pensate forse che Eva doveva partorire attraverso l'orecchio? Dove sta la difficoltà? Sta in questo moltiplicare. Moltiplicherai la pena e la tua gravidanza. Non basterà, Venene ancora in questo è molto chiaro, dirà: non basta i dolori del parto, la maledizione non sta nei dolori del parto, che questi ci devono essere, la natura lo impone, il corpo lo impone, la fisiologia lo impone, è necessario come sappiamo. Ma qual è il parto più difficile? Il parto più difficile, dice Venel, è quello di tagliare il cordone ombelicale tra mamma e figlio. Eliminare la bramosia, che a volte capita, molto spesso, che la mamma ha nei confronti del figlio, volendolo sempre, parole di Venel, sotto la gonnella, continuando a farlo rimanere come lei, solo un appendice di lei. Vedete che c'è ancora questa idea della bramosia in tutto questo? Voler avere il figlio come continuazione di sé non è averlo partorito in pieno, questo ce lo dice anche le scienze sociali ormai, la psicologia ce lo dicono. Moltiplicare il parto significa che questi dolori non sono relegati al giorno del parto, ma sono relegati al tuo rapporto con tuo figlio. Qual è la gioia più grande di una madre, anche con sofferenza, quando il figlio inizia ad essere una persona matura fuori da lei? Quando un figlio ti inizia a dire: mamma, ti voglio tanto bene, ma non sono d'accordo con te su questo. È un'altra persona. Questa moltiplicazione, guardate, anche questa non è una maledizione, ma è l'idea di una constatazione di ciò che avviene nella donna. Il sapiente si guarda intorno e dice: perché la donna deve partorire con questo dolore? Perché è vocazione per lei che possa continuamente partorire il figlio, cioè, come diceva lei, educarlo, portarlo fuori da sé, non continuamente farlo citarlo. Prego tutti.
Un commento interessante, cioè secondo questo autore il dolore della donna è legato al fatto che maturirà figli che poi saranno destinati invece a morire.
Sì, l'immagine è un po' filosofico già, però sì, se vuoi anche in questo quando una mamma partorisce un figlio che diventa altro da sé, è destinato effettivamente a morire, come sappiamo, anche nella nostra vita. Chiunque nasce è destinato a morire. E qua, certo che questo è un dolore. Pensate quanto una mamma pensa e dice: non voglio mai vedere mio figlio morire, prima muoio io. Questo è nella cosa di tutti, no? Vedete come i testi ci aiutano, e questi testi letti in un certo modo ci aiutano a farci vedere le cose che noi viviamo, le difficoltà che noi sperimentiamo ogni giorno. E poi c'è questo: verso il tuo uomo la tua avidità, la tua bramosia, non solo, ma così arriviamo un po', ma lui dominerà su di te. Ancora una volta vi ricordo, è la constatazione di ciò che avviene al tempo del sapiente, e non solo. Questo dominio maschile sulla donna, che cosa è se non la risposta ad una bramosia che è diventata vicendevole, ad una sfida al dominio? Prego, padre.
Sì, sì. Io vedo anche nel coprirsi, forse l'unica parte che mi vede diversi, che li rende visivamente diversi, è proprio questa rottura dell'armonia anche tra di loro.
Sì, sì, perché no, certo. Come un'altra cosa che vedremo, e lo vedremo subito, è l'armonia col creato, col resto. Sì. Vedremo quale sarà l'imposizione alla dama. Non è più come era prima, lo ribadisco. Il marito scopre che la moglie l'ha tradito una volta. Ti amo, ma non è più come prima. Mi sforzo, ma non è più come prima. Si spacca. Sì, c'è stata proprio questa rottura, questo taglio. Guardate all'umano, arriviamo all'umano. Quello che prende più di tutti, 46 parole, 33, 13, 46. Poiché hai ascoltato la voce della tua donna e hai mangiato dall'albero di cui ti avevo ordinato dicendo non ne mangerai, Dio non è aterosclerotico, se ricorda bene che cosa avevo ordinato, e non lo cambia, ma lo ribadisce. Questo era stato il limite, vedete perché lo ribadisce? Questa era stata la promessa, ciò che ci teneva uniti era questo. Allora, maledetto e l'humus a causa tua, ancora una volta questo arul, ciò che aveva fatto il serpente, che aveva messo il dubbio, è arrivato fino a te, e allora appunto questo tagliare i ponti e tagliare i rapporti arriva anche all'humus, cioè il luogo da cui io ti ho tratto. Guardate, ancora una volta lo aveva detto alla donna, lo ribadisce all'uomo in altro ambito, a lei in ambito materno e di parto, a lui in ambito lavorativo. Con pena lo mangerai, l'humus, la polvere, come fa il serpente. Sei tu che hai scelto di essere, ti sei accorto di essere come il serpente, nudo, e allora come il serpente ti comporti. Con pena lo mangerai tutti i giorni della tua vita. Altra dieta, questo è un dio dietologo, l'abbiamo visto dal primo giorno, gli piace molto dare diete. Doveva essere forse qualche medico, Totino, che dà diete per evitare sbalzi di pressione o qualcosa. Adesso la dieta è questa: rovi e cardi. Pensate anche spine, il fatto di essere crudo, farà spuntare per te, e mangerai l'erba. Chi è che doveva mangiare l'erba? Era la dieta degli animali. Ormai non più, vi ricordate? Ci eravamo fermati tanto in tutte quelle suddivisioni. Non c'è più. Qual è l'idea? Sei tu che hai scelto di essere come l'animale. Non hai saputo dominare la tua... Quanto è importante questo oggi, se ci pensiamo, o nei confronti degli animali o nei confronti della natura, per non parlare nei confronti tra di noi. Dominare la nostra animalità. Seconda parte delle parole al serpente... Nel sudore delle tue narici mangerai del pane. Mangerà anche altro, ma la terra non farà più spuntare come dire, quasi spontaneamente le cose, ma sarai tu a doverle cercare, fino a che tu ritornerai all'humus, alla terra, poiché da esso sei stato preso, poiché polvere sei e polvere è, questo ciclo come è tornato, tu ti sei comportato come l'animale, come il serpente, e come l'animale ritornerai. L'idea che ha avuto anche la teologia, la filosofia per tanti anni era questa idea della immortalità prima del peccato e della mortalità dopo il peccato. Questo non è detto, non è detto almeno esplicitamente. L'idea è questa: si è rotto un rapporto, e il rapporto non è più nei confronti dell'uomo, cioè tra Dio e l'uomo fatto a immagine di Dio, ma come vedete l'uomo ha scelto di essere fatto a immagine del serpente, della bramosia, di questo animale. Che cosa scegliamo noi? Ognuno lo sa. Che cosa scegliamo di essere a immagine di chi? Ognuno lo sa ogni giorno. Tanto per dire qualcosa di spirituale, altrimenti. Ma ho fatto solo la domanda, non ho detto nient'altro, non ci riesco. Allora, siamo all'ultima fase, oggi siamo in perfetto orario. Ho visto che le domande ci sono state e sto prendendo un po' di tempo, quindi bloccatemi quando volete, non lascio un quarto d'ora logicamente perché le abbiamo fatte. L'umano gridò il nome della sua donna Chava, cioè impose alla sua donna un nome. A chi aveva imposto i nomi? La donna non è più uomo, è diventata da parte dell'umano una tra gli animali, a cui non solo vedere, cioè in cui vedere non solo l'altra parte di sé, il completamento, l'altra, chi ti sta di fronte, ma addirittura dominarla come gli animali. Pensate la sagacia di questo scrittore che vede, sì, è proprio, è diventato, come ci diceva Patrizia, tutti i legami sono andati via via spaccandosi. Tutta la ragnatela di rapporti è andata spaccandosi. Si chiama Chava, che è dal verbo Chava, appunto, che significa vivere. Si chiama Eva perché è la madre dei viventi. In italiano è come quello Isha, che non abbiamo capito. E un prete di Oristano, Don Antonio Pinna, biblista, dice sempre: chiamatela Vitalia. Adam è Vitalia perché dà vita. Si chiama Vitalia, le mette questo nome perché dà vita. Perché, oppure Viviana, Viviana perché fa vivere. E Adonai Elohim, guardate questa immagine, che così va da controaltare a ciò che avevano fatto loro un po' goffamente, e Adonai Elohim, col suo nome proprio, col nome del rapporto con l'umano, Adonai Elohim fece per l'umano e per la sua donna tuniche di pelli. Che cosa dice la traduzione della... questo gli è piaciuto a tuniche di pelli, e li vestì. Guardate qual è questa idea, è un'idea forte, eh? Loro si sono goffamente messi così nascosti, coperti, ma lui gli dà un vestito
nonostante tutto
dà il vestito. Lo penso in un'ottica cristiana, prego.
A me questo pezzo ricorda tanto la parabola del padre misericordioso.
Sì, sì, cioè, è vero.
Quando riveste il figlio che si allontana, si spezza tutto il rapporto per tutta la dignità di figlio,
e poi
quando il padre ritorna le mette l'anello al dito e lo riveste proprio, gli ridona la dignità di figlio.
Sì, sì.
Rivestendolo con la...
questo Dio appunto diventa un po' un artista, uno stilista, lo veste, ma solo una suggestione del Nuovo Testamento e soprattutto della liturgia della prima comunità cristiana. Il catecumeno, la notte di Pasqua, viene messo nudo, messo dentro la vasca e battezzato completamente. Alla sua uscita viene rivestito. Il vestito in quella liturgia pasquale è proprio il nuovo abito, cioè la nuova condizione. Qua sembra, come diceva lei, sembra quasi che Dio stia proponendo la possibilità non di tagliare i ponti, in tutto, ma addirittura ti offro io la protezione che devi avere nei miei confronti, visto che tu hai scelto questo. Sono io che ti proteggo davanti a una natura, si è appena finito di parlare del rapporto tra l'umano e l'humus, è una natura che è diventata ostile. Ricordate i primi quadri con quel leone che era pronto a intervenire, eh? Ultima parte delicata, eh? È la cacciata, la frase di Dio sulla cacciata. Anche qua l'ebraico aiuta, Evenel è un mago in queste cose. Adonai Elohim si disse tra sé, disse: ecco, l'umano, noi abbiamo nella traduzione, forse anche la nuova, l'umano è diventato come uno di noi, vero? C'è scritto così. Il verbo, che è il verbo essere, non ha tempo. Perciò si può tranquillamente dire, ecco, l'umano era come uno di noi per conoscere bene e male. Cioè, aveva talmente la pienezza della fiducia da parte mia che era già un conoscere bene e male, perché bastava ascoltare me. Sono io il depositario del conoscere bene e male. Ma qual è il problema? Adesso, nel timore, vi chiedo di guardare questa traduzione e poi controllate le vostre, eh? E adesso, nel timore che stenda la sua mano e prenda anche dall'albero della vita e mangi. No, sì, bravo Domenico, potrà vivere, ma Venel mette questo segno, mettendo questo come inciso. Questo è il pericolo. Se prende anche dell'albero della vita, è fatta. Non si può più tornare indietro. Abbiamo detto che quest'albero della vita rimane un po' sospeso, ma era ciò che diceva Totino, un po' l'idea come...
dell'immortalità.
Un po' l'idea di questa immortalità, o meglio, voi ricordate che nella cultura ebraica e in tutta la Bibbia c'è questa idea: chi vede Dio muore, cioè chi si mette di fronte a Dio come un uomo o come un Dio muore. Qual è l'idea secondo Venel? Ma a me è piaciuta straordinariamente. Questo potrà vivere per sempre, cioè potrà avere con me una relazione. È la speranza di Dio dicendo: meglio che dall'albero della vita non gli dia la possibilità di prendere. Non gliela do la possibilità di prendere anche dall'albero della vita. Lo blocco prima. Qua sono io a mettere un limite. E in modo tale che abbia sempre la possibilità di rimanere con me, di rimanere in relazione con me, che cosa fa? Adonai lo mandò via dal giardino di Eden, in cui è custodito l'albero della vita, per lavorare l'humus da cui era stato preso. Riesce nuovamente dal giardino e, dopo aver cacciato l'uomo, mise una sentinella ad oriente del giardino di Eden. I cherubini, che sono delle figure un po' mitiche, ma sono le stesse che si trovano sull'arca dell'alleanza a custodire la legge, non a caso, eh? Custodiscono la legge. Qual è l'albero della vita per Israele?
La legge.
La legge, la Torah. E la fiamma della spada vorticosa, questo era tipico, i cherubim erano sempre rappresentati in tutto il vicino oriente con delle spade fiammanti, quindi qua abbiamo proprio un aspetto culturale, che dovevano custodire il cammino dell'albero della vita. Non so se vi ha un po' sconvolto questa parte, ma tanto questa la trovate, la traduzione. Io lo continuo a dire, non ci guadagno niente, però se qualcuno ha proprio voglia di rimanere sorpreso da questi capitoli, io sto rimanendo sorpreso positivamente, questo libro è molto bello, va letto con calma, con tranquillità, ma apre degli spiragli di luce inattesi, proprio perché è una persona che ha letto e poi perché è stato discepolo di Beauchamp, quindi ha avuto un grande maestro. Abbiamo ancora 5 minuti per qualsiasi tipo di domanda, eccetto che non sia personale sulla mia vita privata.
Scherzi.
Prego. Anche riflessioni. Prego, signor Mo.
Quando io sceglie di esigere,
sì,
non è che non è che lo so che lo sono per animale, ma sono
molto bene. Loro si vestono di erba, con la foglia di fico ce lo dice, loro con gli animali, con pelli di animali. Lei sta pensando alla violenza sull'animale, già operata da Dio. Stava pensando, no. Ah, ok, c'è questo rapporto che l'animale già custodisce, custodisce con la sua pelle l'uomo, e Dio offre questa nuova possibilità, questo nuovo rapporto. Bene, altro? Sì.
Questa esistenza di Elohim, l'uomo e la sua donna, l'uomo e la sua cerca, non c'è una
separazione, diciamo. Sì, sì, assolutamente. Anche nella indagine dell'inquirente non ha lasciato perdere qualcosa, è andato su ognuno. Questa è l'idea della responsabilità davanti alla legge. Prego. Qualcos'altro? Patrizia.
Allora, nella storia uno si aspetterebbe, come ha maledetto il serpente perché ha fatto quello che ha fatto, ma io mi aspetterei, tu sei maledetto, invece no, siccome tu hai fatto questo io maledico
la terra.
Cioè, come comunque sia, non è maledetto.
Sì, sì. Infatti l'uomo ha solo avuto come dire, lo stato di essere nudo, non astuto e maledetto. Ha ceduto all'animalità, ma non è un animale. E come diceva il signor Paolo, è vestito da vesti di animali, ma non è un animale. Bene, terminiamo, ma con un ringraziamento che non è lusinghiero né così formale, sul fatto sia delle mail che mi arrivano e sia dei messaggi o delle domande. Per me sono fondamentali, perché camminiamo un po' insieme e oltretutto mi porto sempre le domande che fate dietro, perché in genere le domande che fate non si risponde, quindi tento di dire qualcosa, ma sono le domande importanti. Grazie a tutti, ci vediamo la prima settimana di dicembre, e vi ricordo che il 5 dicembre e poi il 12, perché così lasciamo la novena e le festività natalizie libere.